File 37, pagina 214, 3. Maria Boccati. Il nervo navigava sopra le nostre teste. Quelle che ho prese alla Villa Triste mi sarebbero bastate d'avanzo. Il 19 giugno del 1944 sono venuti a prendermi al carcere e mi hanno portato in via Bello Sguardo alla Villa Triste. Là ho saputo cosa significa prendere colpi. A Pola c'era un certo Nicolini, ma non mi ha picchiata di persona. Lo hanno lasciato fare un tedesco. Qui a Trieste c'erano solo italiani. La banda Culotte, intende il commissario di pubblica sicurezza Gaetano Collotti, nota: la banda Collotti faceva parte dell'ispettorato speciale di pubblica sicurezza istituito dal fascismo nell'aprile del 1942 quale strumento repressivo contro la resistenza jugoslava. Con l'arrivo dei tedeschi questo reparto di collaborazionisti si distinse per la crudeltà e la ferocia del suo operato alla Villa Triste di via Bello Sguardo a Trieste. Fine della nota. Mi hanno arrestata perché dicevano che facevo mercato con i partigiani, ma non era vero. Io non mi sono mai intrigata con la politica e robe del genere. Il 22 giugno siamo partite per Auschwitz, dove siamo arrivate il 25 giugno del 1944. Fino al confine con la Germania ogni tanto aprivano i vagoni per farci fare i bisogni, dopo ci hanno tenute sempre chiuse. Quando siamo uscite dal vagone è stata una liberazione. Avevamo ancora la nostra roba, io avevo un bel cappotto con il quale andavo in rifugio durante i bombardamenti. Quando ci hanno spogliate nude davanti le anziane, le giovani, le bambine, siamo rimaste come morte, da dire: guarda cosa ci tocca vedere. Là succedeva di tutto, non avevamo niente, niente biancheria, niente scarpe, niente calze, niente fazzoletti, niente pettini, niente di niente. Chi piangeva, chi rideva, eravamo tutte come seme. Se trovavi l'anima gemella ti spidocchiavi, ma dovevi stare comunque attento agli stracci che avevi addosso, perché tutti ti rubavano tutto. Io e la mia amica Berta, per mangiare in pace un pezzetto di pane, andavamo tra i morti. Lo rubavamo quando c'era la distribuzione. Se eri veloce lo portavi via agli altri. Noi stavamo tra i morti perché non tutte avevano il coraggio di venire a cercarci là. Io ho rubato. Avevo paura, ma ho rubato. Per prendere un pezzo di pane c'era il rischio di non alzarsi più. Ti battevano per ogni cosa, sempre, di continuo. Picchiare era come parlare per loro. Così diventavi cattivo. Quando mangiavi c'era sempre chi voleva portarti via ad ogni costo qualcosa e allora tu dovevi difenderti. Ci picchiavamo con dei pezzi di legno, con ogni cosa che potesse tornare utile, una contro l'altra. Una volta mi hanno portato via tutto, avevo tanta roba, cioè stupidaggini, per uno che non è stato deportato, per me erano invece la vita. Mi sono messa a piangere, ma da allora anch'io ho cominciato a portare via gli altri. Una dottoressa spagnola mi ha detto: non bisogna piangere, quando vedi che tutti rubano devi essere più forte, dai botte, solo con i colpi puoi vincere. Il consiglio era buono e ho cercato di seguirlo, ma non puoi batterti sempre. Bisognava anche mangiare e dormire. Andavi al gabinetto e prendevi botte. Se andavi di là, prendevi botte. Se non stavi in piedi, prendevi botte. Da tutte le parti prendevi botte e botte. Era un inferno che che ti faceva diventare un demonio e una vittima insieme. Io ero abile ad organizzare la roba. Nota: per organizzare si intende il fatto di procurare, anche grazie a sotterfugi e inganni, beni e oggetti preziosi alla vita del lager. Fine della nota. Ad esempio, vedevo che qualcuno girava con la marmita della zuppa, allora io mi mettevo alle spalle e gliela mangiavo con il cucchiaio senza che se ne accorgesse. Di notte poi portavano via tutto. Bisognava sempre dormire con addosso i vestiti, anche se erano pieni di pidocchi. Tema 1. Ogni tanto facevano la disinfezione dei vestiti, eri nuda, a 20 sotto zero, e allora mi dicevo: basta che non muoio io, altrimenti non vedo mia madre. Voglio vivere per vedere mia madre e per vedere il mio Pietro, il marito, e sono riuscita a resistere e sono contenta, perché ero tormentata dall'idea di morire senza un luogo dove essere ricordata, e non era facile sopravvivere. C'era una capo polacca che era un demonio, la chiamavamo la foca, era una bestia, era sempre con il nerbo in mano. Quando eri sotto il suo nervo non ti alzavi più, restavi sotto. Quando cominciava a battere ti batteva sangue e restavi sotto. Solo una volta Mariuccia si è ribellata perché la foca ha maltrattato sua madre. Mariuccia aveva un cucchiaio con un bordo tagliente e l'ha sfregiata. Allora sono venuti i tedeschi e hanno punito Mariuccia. Là nessuno ti aiutava. Ti spidocchiavi e andavi in cerca tra i rifiuti di qualcosa da mangiare ed avevi sempre paura che qualcuno ti desse qualche colpo. Rari erano i momenti che ti mettevi accovacciata con accanto una compagna che conoscevi dal trasporto o perché era delle tue parti, e allora piangevi e lei piangeva. La sveglia era alle 4 del mattino, facevano l'appello nel buio gelido per ore, poi ti portavano in mezzo alle paludi, portavi la carriola, le seghe per gli arbusti, perché dovevamo costruire delle strade. A mezzogiorno ti davano qualcosa da mangiare e dopo di nuovo a lavorare fino a sera, quando spesso sotto la pioggia o con la neve o la tempesta stavamo all'appello ancora per ore e ore. Ecco, questa era la vita di Auschwitz. E dopo tutto questo tormento, quando sono ritornata dal lager, ho desiderato subito di andarmene via di nuovo. Sono arrivata in Italia a casa mia e quando l'ho vista volevo subito morire, perché nessuno mi riconosceva, nemmeno mia mamma. Ero gonfia come una balena. Sono arrivata in un paese vicino casa e incontro due compaesane e dico: sono io, Maria? E le vedo che si mettono a piangere e che non riescono a riconoscermi. Arrivo in paese davanti alla fabbrica dove lavoravo e dove tutte mi conoscevano, ma anche là nessuna mi riconosce. Io con lo zaino a spalla, piena di pidocchi, piena di stracci, con tanta strada fatta a piedi, perché i ponti erano saltati, e nessuno che mi riconosce. Quando mi ha vista, mia cugina è caduta per terra come morta. Le pareva che fossi una bestia. A casa non ho trovato più nulla. Avevano saccheggiato tutto, i mobili, il denaro, l'oro, tutto. Solo il portafiammiferi, che era incastrato nel muro, non erano riusciti a portarlo via. Allora è cominciata la malinconia, la tristezza e il dolore. Mi dicevo, era meglio se fossi morta davvero. Ecco perché non ho mai parlato di queste cose. Tema 2. Percorsi di lettura. Tema 1. La lotta tra i deportati. Primo Levi ha definito il lager nazista una specie di gigantesco laboratorio dove è possibile analizzare i comportamenti umani posti in una situazione estrema. L'uomo, ridotto al rango della bestia, in preda alle pulsioni più primitive, vede minacciata ogni traccia di civiltà. I nazisti mettono così i deportati nella condizione di scatenarsi gli uni contro gli altri, il che finisce per confermare ai loro occhi la loro superiorità razziale. La testimonianza di Maria, con cruda lucidità, mette in luce senza veli lo stato di abbrutimento nel quale i deportati spesso precipitavano. In questo caso, essendo Maria una deportata comune, i suoi comportamenti nel lager non trovano alcuna barriera ideologica o politica ad arginarli, mentre viene meno nella sua memoria ogni filtro ideologico, che in altri casi finisce per riadattare in parte il ricordo, ammorbidendolo e schermando alcuni particolari. Di questo stralcio della testimonianza di Maria va inoltre precisato che il verbo rubare va inteso nel contesto del lager secondo un significato sensibilmente diverso da quello usato nella vita civile. Maria, senza ipocrisia, esprime con efficacia brutalità la condizione estrema di Auschwitz, ma deve essere chiaro che chi ha commesso queste azioni non è da ritenersi individualmente responsabile. Approfondimenti. 1. Il ricatto, la minaccia, la violenza sono chiamati a piegare la volontà di chi si dimostri recalcitrante a collaborare con il più forte. Esiste un margine di giustificazione che possiamo tracciare tra chi collabora perché ricattato e chi lo fa per semplice opportunismo? I capos, ad esempio, sono giustificati? 2. Esistono molte forme di collaborazionismo: quello zelante, partecipe e convinto, quello frutto di atroci ricatti, quello che si giustifica perché chiamato ad evitare il peggio. Su questo tema ha aperto un dibattito la storica Hannah Arendt, quando ha duramente stigmatizzato il collaborazionismo dei consigli degli ebrei, Judenrat, voluti dai nazisti nei ghetti polacchi. Sapresti fare qualche esempio in ambito storico nel quale sia possibile riconoscere analoghe situazioni? Cerca il significato delle seguenti parole chiave: collaborazionismo, fiancheggiatori. Tema 2. Il ritorno negato. Il tema del ritorno, molto presente soprattutto tra gli ebrei deportati, parecchi dei quali non ebbero nemmeno una casa dove poter ritornare, è una costante nella storia della deportazione. Difficoltà di reinserimento nella vita civile, il tormento del ricordo, la mancanza di un immediato riconoscimento civile e morale da parte delle istituzioni, nonché la difficoltà di comprensione da parte degli altri, fanno parte di una lunga serie di ostacoli che i sopravvissuti al lager si trovarono a dover affrontare. Le donne, in questo quadro, hanno incontrato maggiori difficoltà rispetto agli uomini. Approfondimenti. 1. Le grandi esperienze collettive, come la guerra al fronte o la detenzione e l'internamento, determinano in chi le subisce un forte spirito di corpo, una sorta di stretto cameratismo, non privo di chiusure e di diffidenze verso il resto dell'umanità. Sapresti fare degli esempi concreti in questo senso? 2. La memoria del dopo. Da parte delle vittime che hanno subito grandi violenze, tende a stereotiparsi, come ha acutamente osservato Primo Levi nei Sommersi e i Salvati. Questo atteggiamento risponde al bisogno di cristallizzare il ricordo in modo che esso non riveli più sorprese, facendo riemergere particolari angoscianti, si tratta da come si può, senza difficoltà arguire, di riadattamenti facilmente comprensibili per quello che riguarda le vittime. Ciò che è interessante osservare è che anche la collettività tende ad assumere alcuni di questi momenti della memoria e a farne luoghi certi e sicuri del ricordo del Lager. La retorica e la stilizzazione delle commemorazioni ne sono un esempio. In che misura questi momenti rispondono all'esigenza di esorcizzare i ricordi inquietanti che potrebbero rivelare la passiva e colpevole accettazione della collettività di fronte alle grandi ingiustizie, o piuttosto rispondono all'esigenza in sé giusta di garantire la continuità del ricordo attraverso la riduzione pur schematica e limitata dei fatti accaduti. Non è un aspetto facile da chiarire e definire. Che senso dovremmo dare ai monumenti, ai musei e alle commemorazioni in prospettiva della futura assenza dei testimoni oculari? Indicazioni bibliografiche. Autori vari. Il ritorno dai Lager, Franco Angeli, Milano, 1993. L. Beccaria Rolfi, L'esile filo della memoria, Ravensbrück, 1945, Un drammatico ritorno alla libertà, Einaudi Torino, 1996, pagina 219.